Benvenuti Ottoliner, ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con il nostro mitico Alessandro Volpi per cercare un pochino di seguire Follow the Money e cerca di capire un po' cosa succede nel mondo seguendo i quattrini. Negli ultimi giorni sono ovviamente, diciamo, tutta questa grande ristrutturazione finanziaria globale, diciamo, si è arricchita di nuovi dettagli. Abbiamo appunto una notizia importante, continua, diciamo, questo protagonismo di Macron sulla scena internazionale. Appunto, ieri paginone su Bloomberg, dove appunto Macron spingeva in direzione appunto di merger and acquisition nel mondo bancario europeo, in particolare con un occhio, immagino, rivolto in particolare alla Spagna, che ricordiamo, per quanto economica, diciamo, di secondo livello, ma dal punto di vista delle banche invece attrezzata più che bene. E all'interno di questo, diciamo, l'altra notizia fondamentale che in qualche modo si ripercuote in maniera piuttosto evidente sulla ristrutturazione, diciamo, dell'istituzione dell'architettura finanziaria internazionale sono appunto la conferma della rincorsa di Biden nella guerra ai dazi contro la Cina, una cosa che però potrebbe in qualche modo accelerare la fase di crisi del dollaro, perché in qualche modo spingerebbe, costringerebbe la Cina appunto ad accelerare la ricerca di soluzioni alternative al dollaro, una volta che appunto la Cina, che ricordiamo è l'unica vera superpotenza manifatturiera mondiale, soprattutto la grande potenza commerciale mondiale, che è il primo partner commerciale della stragrande maggioranza dei paesi, oltre 100 in qualche modo, ovviamente, diciamo, uno spostamento, un'accelerazione dello spostamento verso utilizzo di altre monete da parte della Cina rappresenterebbe, diciamo, un colpo piuttosto irreversibile e irrimediabile alla dittatura del dollaro nella finanza globale. Di questo, appunto, in qualche modo forse cerca di approfittare anche legittimamente anche la Francia, ponendosi come potenziale traino, diciamo, di un polo finanziario europeo, in qualche modo, che piano piano mette perlomeno le basi concrete, scusate, per ricavarsi una forma di autonomia strategica. E su questo mi taccio anche perché muoio e do la parola a Alessandro.
Sì, grazie Giuliano. Ma io partirei proprio da uno degli ultimi dati che tu hai considerato, proprio questa minaccia costante che sta diventando quotidiana, da parte di Biden di alzare il livello dello scontro, tariffario e doganale nei confronti della Cina, che già in parte è in essere attraverso le normative americane, ma che minaccia di diventare, alla luce delle posizioni di Biden, al calor bianco. Questo, come si diceva, perché Biden cerca di inseguire Trump su un territorio a lui certamente più favorevole, il protezionismo americano come chiave di volta di una politica economica che restituisca centralità agli Stati Uniti e elimini la dipendenza rispetto ad alcune realtà estere, in modo particolare alla pericolosissima Cina, secondo la narrazione di Trump, che Biden mi sembra stia sostanzialmente ricalcando, anche perché preoccupatissimo dall'esito dei sondaggi in alcune zone del paese. Ora, questa guerra doganale, se veramente portata all'estremo e se veramente diventa il punto centrale o uno dei punti centrali della campagna elettorale americana, molto più che non la partecipazione a conflitti di vario genere, rischia però di produrre un effetto che è molto insidioso, per non dire molto pericoloso, per l'economia americana, perché in questo momento noi sappiamo che la Cina ha una bilancia attiva nei confronti degli Stati Uniti molto corposa, e questo è uno degli elementi, se non l'elemento più rilevante, che convince la Cina a non abbandonare il dollaro come valuta di riferimento o comunque a non ridurre il proprio legame con il dollaro proprio perché la bilancia commerciale con gli Stati Uniti è decisamente favorevole. Ora, nel momento in cui gli Stati Uniti volessero realmente seccare, ridurre drasticamente questo attivo cinese, è molto probabile che la Cina ne trarrebbe come conseguenza in qualche modo inevitabile l'idea che non si deve più usare il dollaro come moneta di riferimento. Peraltro, questo non sarebbe un elemento che si riferisce solo alla Cina in quanto tale, ma la Cina, come ricordava Giuliano, è il primo partner commerciale di qualcosa come 120 paesi, compresa l'Unione Europea, quindi intendendola come aggregato complessivo. Quindi è chiaro che una decisione di quel tipo sarebbe pesantissima per il dollaro. Sarebbe pesantissima per il dollaro, io penso sia uno dei grandi temi dei prossimi mesi, per non dire ovviamente dei prossimi anni, e quindi un rischio che gli Stati Uniti si stanno assumendo, non so quanto consapevolmente. Nel momento in cui ovviamente la dollarizzazione venisse messa in discussione, infatti entrerebbe in crisi un meccanismo che in questo momento è il meccanismo che più di tutti sorregge l'economia, quello che rimane, se così si può dire, di economia reale negli Stati Uniti, che è la spesa pubblica, perché negli Stati Uniti la spesa pubblica è sensibilmente e in maniera massiccia lievitata durante la presidenza Biden, nonostante questo non sembra partorire effetti economici in termini politici così significativi, però è stata una spesa ed è una spesa ingentissima. Ed è una spesa finanziata quasi interamente, direi interamente, non con l'aumento del carico fiscale, ma con l'aumento del debito. L'abbiamo detto più volte, il debito americano ormai stabilmente cresce 1.000-1.500 miliardi addirittura ogni 100 giorni e quindi è un sistema di finanziamento della spesa pubblica con la crescita del debito che senza la possibilità di fare ricorso al dollaro come moneta internazionale e quindi, detto in parole più semplici e forse un po' banali, di poter produrre attraverso il debito un'enorme quantità di dollari che vengono accettati dalla comunità internazionale senza un'inflazione clamorosa determinata dalla svalutazione, perché è la moneta con cui si scambia la produzione del più grande motore economico di questo pianeta che si chiama Cina, e beh, chiaramente se quella dollarizzazione ci fosse più, finanziare il debito degli americani per gli americani senza poter fare ricorso appunto al dollaro vorrebbe dire o ridurre drasticamente quel debito e quindi tagliare da spesa che viene destinata a tutta una serie di settori, dalla transizione ecologica agli armamenti, all'intelligenza artificiale e via dicendo, quindi o tagliare la spesa o in qualche modo pensare forme di aggravio del carico fiscale che negli Stati Uniti mi sembra che né Biden né Trump abbiano in alcun modo voglia di affrontare. Quindi un paese fortemente indebitato ha bisogno per la propria tenuta di un'economia che dipende, come abbiamo visto dagli atti normativi, dalla spesa pubblica, ha bisogno di un dollaro che sia un dollaro riconosciuto come valuta internazionale. Per far questo ci vuole che i cinesi lo accettino. Se passa il protezionismo americano, questa condizione rischia realmente di sgretolarsi. E allora questo meccanismo indubbiamente rafforza, cioè la paura, il pericolo, il rischio che la dollarizzazione venga messa in discussione dall'abbandono da parte dei cinesi e di conseguenza del sud globale del dollaro. Questo tipo di condizione partorisce inevitabilmente un effetto che è l'effetto di rafforzamento, oserei dire appunto di rafforzamento, di consolidamento di coloro che, di quei soggetti che sono in questo momento i veri detentori globali di dollari e per certi versi, quindi insieme alla Cina, sono gli arbitri delle sorti del dollaro, e questi soggetti sono i grandi fondi finanziari, sono Vanguard, BlackRock e State Street. Qui i dati che ci dicono quanto questi elementi stiano crescendo sono molteplici. Abbiamo visto i dati relativi all'indice Standard & Poor's, dove si è toccato un record assolutamente rilevante, ma il dato ancora più significativo è che gli ultimi dati forniti dalla Fed ci dicono che le prime 10 società per capitalizzazione dell'indice Standard & Poor's capitalizzano 15.000 miliardi, quindi grosso modo 34% dell'indice complessivo, ma dato ancora più significativo, queste 10 società sono partecipate intorno al 25-30% dai fondi, i tre fondi che si ricordavano prima. Se ci aggiungiamo gli altri fondi si arriva a superare il 50%. Quindi è evidente che i fondi si stanno rafforzando perché detengono azioni il cui valore sta sensibilmente crescendo. Abbiamo visto che questo valore viene fatto crescere anche molto artificialmente da queste stesse realtà, che nel momento in cui ci sono dei dati, come il caso di Apple, che possono sembrare stonati, procedono a operazioni di buyback, cioè si ricomprano le azioni con la liquidità di cui dispongono. E la liquidità di cui dispongono, questo è il passaggio ulteriore, è rappresentata dalla crescente, io su questo vorrei veramente attirare un'attenzione che non banalizzi il processo al rendimento del singolo titolo, ma è questa forza, che questa liquidità che consente a questi fondi di essere così strategici, deriva dal fatto che stanno diventando veramente dei produttori di beni da supermarket finanziario, come sta avvenendo con gli ETF. Perché anche qui, cioè io vorrei che provassimo a fare un'analisi retrospettiva, cioè gli ETF sono uno strumento che già esisteva, che ha una sua storia, sono stati concepiti, peraltro in larga misura hanno legato le proprie fortune proprio all'emergere di questi nuovi grandi fondi. Vanguard è stato certamente, da questo punto di vista, uno dei primi fondi che ha prodotto questi strumenti, che sono strumenti che di fatto replicano degli indici, cioè prendono a riferimento indici che quotano determinati titoli e replicano l'andamento di quegli indici. Ora, questo tipo di strumenti sono veramente ormai venduti su scala, direi, popolare. Sono venduti dalle principali piattaforme che operano in quel settore, sono venduti persino dalle banche a cui per molti versi gli ETF fanno concorrenza, sono acquistati, per fare un esempio italiano, comunemente dalle grandi fondazioni bancarie, che destinano una parte rilevante dei 40 miliardi di euro del loro patrimonio all'acquisto di questi ETF, e soprattutto si stanno costruendo su cose che sono particolarmente rassicuranti. BlackRock ha fatto un ETF, due ETF sui titoli di Stato italiano, sui BTP italiani, e in questo modo pagano fiscalmente il 12,5%, quindi è evidente che c'è un grande rafforzamento dei fondi che avviene con la produzione di strumenti che sono strumenti che servono a popolarizzare, a rendere pop, a rendere molto diffusa la finanziarizzazione, quindi a coinvolgere una massa di soggetti con redditi sempre più bassi, con soglie d'accesso per l'acquisto di questi titoli addirittura a 10 euro, per proprio estendere la base della finanziarizzazione, che poi diventa la base di alimentazione delle grandi società che sono i fondi, che ovviamente comprano titoli azionari e determinano le sorti del destino, garantiscono altissimi rendimenti e tengono tutta questa roba, e questo è il punto, rigorosamente in dollari. Tengono tutta questa roba rigorosamente in dollari e quindi sono lo strumento attraverso il quale diventa possibile per gli Stati Uniti avere un debito pubblico consistente, perché appunto c'è una quantità di dollari richiesti e raccolti in dollari dai soggetti che sono i grandi fondi, e questo consente un altro passaggio, consente alla Banca Centrale Americana di tenere alti i tassi di interesse che garantiscono un rendimento ai titoli e quindi agli indici che sono legati ai titoli e quindi anche agli ETF di moltiplicare il proprio profitto e la propria capacità di distribuire benefici. Quindi è abbastanza chiaro che nel momento in cui la Cina decidesse, come è probabile, di abbandonare il dollaro, gli Stati Uniti, per coltivare questa sorta di superamento della dipendenza cinese, però dovrebbero sostituire, paradossalmente, mettiamola così, la dollarizzazione garantita dalla Cina con uno strapotere, con l'assegnazione di un potere ancora più determinante, ancora più decisivo ai grandi fondi, che sono a quel punto sarebbero appunto i garanti di quella dollarizzazione indispensabile per l'economia americana, fondata sulla spesa pubblica attraverso il debito. Ora, questa partita, che è una partita appunto globale, e io penso sia la prossima partita in corso, vede un nuovo, lo accennava prima Giuliano, vede un nuovo soggetto che tende ad affacciarsi con alcuni elementi che sono interessanti, e questo soggetto era la destra francese di Macron, cioè un nuovo modello, diciamo così, di turboliberismo e di turbofinanza alla francese, non all'europea, anche se su questo voglio aggiungere una considerazione finale, alla francese, che cerca di, consapevole del fatto che gli Stati Uniti alla fine rischiano di essere, anche in termini geopolitici, un gigante d'argilla, perché possono finanziare una spesa militare così consistente, possono attrarre investimenti dall'estero in virtù di una dollarizzazione che, se non è alimentata dalla Cina, dipende dal sistema finanziario. Bene, i francesi vogliono andare a rompere quel monopolio che i grandi fondi finanziari esercitano nella raccolta del risparmio gestito. Hanno già un colosso che si chiama Amundi, hanno banche di spessore e di rilievo che hanno partecipazioni peraltro in giro per l'Europa e in altri sistemi bancari. L'idea di Macron mi sembra ormai abbastanza definita e abbastanza chiara: è creiamo una finanza europea che raccolga il risparmio degli europei e in modo particolare lo veicoli verso la finanza francese, che è l'unica titolata a fronteggiare i colossi americani. Attorno a questa ci costruiamo magari delle alleanze appunto cross border con un pezzo della finanza spagnola, con quello che si può prendere magari anche della finanza italiana, e facciamo una guerra finanziaria sul risparmio gestito agli Stati Uniti, in maniera tale che, se il risparmio gestito non è più gestito in dollari ma è gestito in un'altra valuta, magari in euro, ed è guidata dalla Francia, gli Stati Uniti si troveranno schiacciati fra due pressioni, che sono da un lato quella cinese e dall'altro quella della finanza europea. Torno a dire, finanza europea declinata subspecie francese, quindi subspecie nazionale, non certamente subspecie comunitaria. Su questo vorrei aggiungere un altro paio di considerazioni che mi sembrano rilevanti. La prima, Giuliano lo sa bene, io penso che questo meccanismo possa servire anche per provare a mettere nel circuito del finanziamento internazionale quella straordinaria montagna di attivi che hanno le banche cinesi. Le banche pubbliche cinesi hanno 19.000 miliardi di attivi che potrebbero essere in qualche maniera veicolati dentro un sistema più complessivo di risparmio gestito, che non passa attraverso gli Stati Uniti, ma passa attraverso soggetti che sono molto più piccoli della Cina, quindi non hanno la volontà di imporre alla Cina la propria strategia finanziaria, ma vogliono utilizzare la Cina come diciamo grande sostegno per ritagliarsi un ruolo rispetto agli Stati Uniti e consentire alla Cina di entrare per molti versi anche da protagonista nel sistema delle infrastrutture europee, nel sistema degli investimenti europei, quindi la logica a partire proprio dal contesto francese. Quindi da questo punto di vista l'autonomizzazione finanziaria francese sta a rappresentare un tentativo di un'interlocuzione con questa grande potenza finanziaria cinese che ad oggi è sostanzialmente ancora sterilizzata in chiave internazionale. L'altro aspetto, mi sembra chiaro a che cosa miri allora la politica della BCE. La politica della BCE degli alti tassi di interesse serve a remunerare le grandi banche, alcune di queste grandi banche sono certamente francesi, le grandi banche con la remunerazione garantita dalla BCE dagli alti tassi e da appunto la remunerazione sui loro depositi che le banche fanno presso la Banca Centrale Europea, questo meccanismo diventa il meccanismo per dare liquidità, dare forza e costruire un colosso o un paio di colossi europei che magari sdoganino questo racconto dell'unione bancaria e quindi la logica di creare un'unione bancaria che serve a dare ulteriori e forti garanzie a dei colossi che a quel punto sarebbero attrezzati per lo scontro o quantomeno per fronteggiare gli Stati Uniti nel caso in cui gli Stati Uniti si trovassero abbandonati per la strada dalla potenza cinese in termini di dollari. Tutto questo quadro, peraltro alcuni di questi passaggi, guarda caso, sono raccontati con una certa, secondo me, anche ingenuità nel rapporto Letta sulla competitività europea, dove si dice poi fondamentalmente che la competitività europea si costruisce sulla finanziarizzazione europea, sulla capacità di evitare che il risparmio gestito europeo vada tutto negli Stati Uniti. Qual è il grande problema? Il grande problema è che tutta questa costruzione si basa su un assunto che io vorrei veramente provare a rendere chiaro una volta per tutte. È evidente che questo è uno scontro interno al processo di finanziarizzazione. C'è l'assunto che condividono BlackRock, Biden e Macron è che si riducono drasticamente gli stati sociali, si destina quanto meno possibile di spesa pubblica, soprattutto di spesa corrente pubblica, al finanziamento dei servizi e tutto ciò che non è coperto in termini di spesa corrente, quindi servizi sanitari, servizi previdenziali, servizi scolastici, lo si affida al privato, che diventa in questo modo il terreno di finanziarizzazione, quindi il luogo dove necessariamente devono confluire tutti coloro che non hanno più il servizio pubblico e sono risparmiatori, piccoli o grandi che siano. Se sono piccoli, gli si farà un prodotto ad hoc perché possano accedere a questo formidabile mondo anche con 100 euro. Naturalmente, come sappiamo, questi meccanismi sono profondamente caratterizzati dalla disuguaglianza, perché la soglia di accesso all'investimento finanziario è profondamente diversa a seconda del reddito che si possiede e soprattutto lo smantellamento dello Stato sociale cancella qualsiasi tipo di prerogativa universalistica. Contestualmente invece magari si concepisce, come ha detto Macron e come del resto aveva già scritto Letta, un aumento della spesa pubblica, ma l'aumento della spesa pubblica deve essere finalizzata a cosa? Prima di tutto a costruire un sistema di difesa militare, perché si va incontro a conflitti e quindi in qualche modo bisogna semmai destinare quello che si può destinare anche per effetto del rafforzamento ipotetico dell'euro a finanziare la spesa per le infrastrutture, grandi infrastrutture, quindi spese di investimento con grandi infrastrutture, alta velocità, spese militari, cioè questo tipo di modello che convive paradossalmente con la erosione dello stato sociale, cioè si arriva a un modello attraverso la finanziarizzazione per cui magari si finanzia la spesa per investimenti che sono investimenti appunto militari, infrastrutturali, pensati come grandi opere e via dicendo, e contestualmente si taglia alla radice quel finanziamento che era la spesa corrente reso possibile dalla tassazione, soprattutto se molto progressiva, e del ricorso all'indebitamento. Ecco, io penso che siamo dentro questa partita, che è una partita tutta interna al tentativo di trasformarci in membri di una gigantesca collettività e comunità di soggetti borsistici. Quindi è evidente che appunto esiste uno sforzo, che è uno sforzo di una parte dell'Europa di inserirsi dentro, in modo particolare, ripeto, della Francia, di inserirsi dentro ad una possibile debolezza e probabile debolezza degli Stati Uniti, che è molto evidente, che segna una sorta di gigante ai piedi d'argilla anche per la difficoltà a mantenere in piedi una struttura produttiva, e che ha una dipendenza fortissima nei confronti della Cina, che però le politiche doganali rischiano appunto di far saltare. Dentro questa partita, però, il vero nodo, direi politico-culturale, è il trionfo della finanziarizzazione, cioè il modello che concepisce Macron non è un modello alternativo certamente a quello degli Stati Uniti, ma è un modello dove trasformiamo più rapidamente, magari in maniera ancora più efficace e più diretta, i cittadini e le cittadine in piccoli operatori di borsa che dipendono le loro sorti da ETF o qualsiasi altro prodotto verrà ulteriormente partorito, rendendoli apparentemente o quanto più possibile meno rischiosi, provando a rimuovere questo binomio finanza-rischio, dicendo che invece la finanza è un fenomeno che non ha bisogno di incorrere in eccessivi rischi, e questo processo però poi inevitabilmente partorisce una riduzione del perimetro degli stati per quanto riguarda appunto la spesa sociale, e determina invece il moltiplicarsi delle disuguaglianze che sono governate dai rendimenti della finanza. Le disuguaglianze sono partorite appunto dai rendimenti della finanza. Questo mi sembra il quadro che si sta muovendo per effetto di questi nuovi, direi, posizionamenti, dall'accentuarsi delle critiche americane alla Cina, e quindi protezionismo, rafforzamento come si diceva, di questi grandissimi fondi con la moltiplicazione degli strumenti a disposizione, una tassazione su questi strumenti che è decisamente quasi inesistente, e la voglia di protagonismo francese e l'utilizzo anche della BCE in quella chiave per provare a scatenare una guerra finanziaria dentro lo stesso scenario.
Assolutamente, aggiungerei giusto proprio come chiosa che questo poi ovviamente ha anche conseguenze proprio nel modello politico di riferimento, e questo nuovo, diciamo, appunto parlare di unità, ho parlato dell'unità bancaria, ma anche politica, è comunque anche un trasferimento da quel poco che rimane di democrazia a livello di stati nazionali a una struttura sovranazionale che di democratico proprio strutturalmente non ha assolutamente niente, e diciamo è un po' un timore, un po', diciamo, sempre la concentrazione di capitale si porta sempre anche dietro fenomeni in qualche modo di autoritarismo capitalista, ma in questo caso qui potrebbero essere proprio steroids per la struttura proprio specifica, l'architettura politica delle istituzioni sovranazionali europee che proprio appunto di democratico proprio non hanno proprio niente. Grazie mille Alessandro, ottima riflessione, e grazie a tutti gli Ottoliner. Ci vediamo presto con un'altra puntata del nostro mitico Alessandro Volpi. Ciao caro, buona giornata.
Ciao, ciao, salute a tutti.